condividere con voi il motivo della mia gioia, il più grande motivo della mia gioia, quello che in questi ultimi 7 anni ha fatto della mia vita un canto di gioia, nonostante le difficoltà, nonostante le perdite, nonostante le circostanze avverse nella mia vita. Così, prima di iniziare vorrei chiedere di pregare, questo lo faccio sempre perché io ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno che pregate per me, finché Dio mi congeda di parlare e predicare rettamente la sua parola ed essere guidato dal suo spirito. Così mentre io pregherò per tutti noi, ad alta voce, ognuno di voi può pregare nel suo cuore per me. Grazie. Signore, ti voglio ringraziare per averci stimati degni della tua fiducia, avendo posto noi a tuo servizio. Infatti sappiamo che se ognuno di noi è qui questa mattina è per la tua grazia. Non è per opere, non è perché siamo migliori di altri, ma è solo e interamente per la tua grazia. E infatti, Signore, io posso dire che sono il più grande di tutti i peccatori, il minimo di tutti i predicatori, eppure se sono quello che sono oggi è per la tua grazia. E ti sono grato perché posso predicare di questa grazia questa mattina, e non solo questa mattina, ti chiedo che io possa farlo fino alla fine dei miei giorni. Perché tu sei degno, Signore. Prego, Signore, di creare in noi una mente questa mattina, un cuore, degli occhi che possano conoscerti ancora più profondamente, che possa la nostra gioia ancora di più aumentare, la lode verso tuo Figlio Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori, continuare a crescere, Signore, ed essere trasformati mentre contempliamo lo splendore della sua gloria, di gloria in gloria, nella sua stessa immagine. E prego nel suo nome, che è benedetto in eterno. Amen. Ti è mai capitato di ricevere una buona notizia? Non so, forse sei uno studente, no? Allora stai aspettando, ti è capitato di aspettare il risultato di questo esame che hai fatto con tanta ansia, non hai dormito la notte, e poi il giorno dopo vai a scuola e il tuo professore ti dà la buona notizia che sei stato promosso. A me è capitato quando qualche anno fa ormai stavo prendendo la patente, ho fatto gli esami di guida, tutto ok, poi ho fatto gli esami pratici e poi ero in ansia perché c'avevo solo 3 possibilità, se sbagliavo, quindi facevo 4 errori, sarei stato bocciato e poi ero lì in ansia. Allora vado dal team lì che decideva il tuo risultato, il tuo esame, e dice: hai fatto 3 errori, e io, ecco, sono stato bocciato. Poi fatto, allora lui mi ha guardato: ma no, sei stato promosso. E io ho iniziato a esultare di gioia, ho detto: wow, che bello. E quindi una buona notizia generalmente porta gioia. Oppure una volta con mio carissimo fratello Silverio eravamo a Bologna a vedere Bologna-Milan. E così a un certo punto, sai, allo stadio non è come a casa che c'è il cronista che dice: ah, c'è il VAR, stanno valutando. E io improvvisamente ho visto che c'era stato un gol, ma la partita era ferma. Ho detto: che sta succedendo? E non capivo, non si muoveva nulla. Poi mi sono ricordato che c'è il VAR. Allora l'arbitro è andato a controllare il VAR. Il Milan a quel punto era 1-1, perché io sono milanista. Ed ero preoccupato, no, non ci voleva questo gol. E poi l'arbitro dice: gol annullato, fuori gioco. E tutto lo stadio esulta di gioia di questa grande notizia. Ora, non so quanti di voi sanno, forse la maggior parte di voi in questa sala lo sanno, che Evangelo significa buona notizia. E per quanti di voi non lo sanno, questo è il suo significato. E il motivo perché si chiama buona notizia, perché il Vangelo è una buona notizia. Anzi, forse è la più grande delle buone notizie, che ha portato milioni di credenti in tutta la storia, ancora oggi nel 2018, a cantare ed esultare di gioia ed essere pronti a perdere le proprie vite a causa di questa buona notizia, per poterla condividere. Perciò il mio scopo questa mattina è mostrarvi, attraverso questa dichiarazione bellissima, una delle più potenti di tutta la Bibbia, secondo me, e quindi siamo in Efesini 2, versetti 8 a 10, e quindi questa gloriosa dichiarazione dell'Apostolo Paolo, e quindi il mio scopo è vedere cosa rende il Vangelo di Gesù una buona notizia e perché possiamo continuamente esultare di gioia ogni giorno della nostra vita e diventare così una fonte di benedizione per tutte le persone che ci circondano, addirittura dei nostri nemici. Così l'Apostolo Paolo, nei primi 7 versetti di capitolo 2, ci mostra qualcosa. E quindi vorrei farvi notare 6 cose che l'Apostolo Paolo fa prima di arrivare al versetto 8. E le prime 3 sono, Paolo ci mostra quello che noi eravamo, quello che la chiesa di Efeso era prima della conversione, e poi le altre 3 cose Paolo ci mostra quello che Dio è, il suo carattere, la sua bellezza. Così al versetto 1, e quindi la prima cosa che vorrei farvi notare, Paolo scrive: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e peccati. Quindi Paolo sta parlando di voi, quindi degli Efesini, della chiesa di Efeso, e dice che erano morti nelle loro colpe e nei loro peccati. Quindi questa è la prima cosa che Paolo ci fa notare. La seconda cosa che dice Paolo, e a questo punto dice noi, includendo anche lui, dice: noi eravamo seguaci di Satana e sguazzavamo nel peccato. E Paolo appunto dice: noi tutti, nessuno escluso, incluso anche lui, versi 2 e 3. E la terza cosa che Paolo ci fa notare, sempre al verso 3, è che per questo motivo eravamo figli d'ira, quindi non amici di Dio, ma i suoi nemici. Quarta cosa, ma Dio, che è ricco in misericordia, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati con Cristo, a causa del suo amore per noi, cioè tutti i credenti. E come dice anche in Romani 5:8 l'Apostolo Paolo, dice: Dio invece mostra il suo amore per noi proprio in questo, che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quinta cosa che Paolo ci mostra è che Dio ci ha risuscitati con Lui, cioè con Cristo, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Infatti, tra parentesi, scrive: infatti è per grazia che siete stati salvati, verso 5. E la sesta cosa che Paolo ci vuole far notare è che il fine ultimo di tutto questo è glorificare e lodare il suo nome, il nome di Dio, per sempre, mentre contempliamo l'infinità della sua gloria che è rivelata nella sua immensa grazia mediante l'Eterno Figlio Gesù Cristo. Ora, non so quanti di voi hanno mai visto la costruzione di una casa. Forse Mario ci può aiutare in questo, avendo lavorato nell'edilizia. Ma per quanti di voi non sono stati come Mario su un cantiere, dovete sapere che prima di alzare i muri di un palazzo viene costruito uno scheletro fatto tutto di ferro dai carpentieri. E poi dopo viene riempito all'interno con cemento armato, e quando questo si asciuga diventa una base solida dove poter costruire la casa, dove poter costruire un palazzo. Ed è questo quello che Paolo fa. Infatti vi incoraggio, quando siete a casa, di leggere capitolo 1 di Efesini, perché Paolo da capitolo 1 a capitolo 2:10 cosa fa? Dopo averci mostrato il glorioso piano di Dio, che non è solo quello di essere perdonati dai peccati e essere salvati dall'inferno e quindi da una separazione eterna da Dio, Paolo che fa? Paolo ci mostra che c'è molto di più. Infatti Paolo ci dice che non solo siamo stati salvati dall'inferno, ma Dio ci ha resi partecipi con Cristo della sua gloria. Dio ci ha resi partecipi di essere chiamati suoi figli ed eredi con Cristo. E quindi Paolo che fa? Mette il fondamento per poi costruire su questo fondamento. Quindi questa grande dichiarazione di versi 8 e 10 è quello che Paolo ha fatto dopo il primo capitolo e dopo i primi 7 versi. Ecco che Paolo ci mette il timbro, dice: ecco, da qui possiamo costruire la nostra speranza. Perciò cosa rende il Vangelo di Gesù una grandiosa notizia? Ora credo che il desiderio di Paolo dell'Apostolo, anche se non lo ha scritto nella sua lettera, era quello di gridare, se poteva, con un megafono a tutte le persone questa grande dichiarazione, affinché fosse chiara a tutti. Cosa? Efesini 2:8-10. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo. Ed è questo quello che vorrei fare questa mattina, anche se non ho un megafono, ma ho questo microfono, e vorrei urlarlo, è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, ma è il dono di Dio. Così, il versetto 8 ho voluto dividerlo in due parti, perché ci sono due grandi dichiarazioni importanti che vogliamo esaminare insieme. E nella prima parte di versetto 8 l'Apostolo Paolo dice: infatti è per grazia che siete stati salvati. E ci sono almeno due cose che vorrei mostrarvi di questa grazia di cui l'Apostolo Paolo ci sta parlando. E la prima è che questa grazia è un favore immeritato. E l'Apostolo Paolo lo sapeva bene che questa grazia era un favore immeritato. Infatti guardate cosa dice nella lettera ai Galati, capitolo 1, verso 13. Paolo scrive: infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo ad oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. In altre parole, per paragonare Paolo al nostro contesto di oggi, Paolo era come uno di quei fanatici religiosi dell'ISIS che uccidono i cristiani, perseguitano i cristiani, perseguitano la Chiesa di Cristo, e Paolo era uno di quelli. Paolo, prima di incontrare il Cristo risorto sulla via di Damasco, aveva cercato con tutte le sue forze di guadagnarsi il favore di Dio per essere salvato da Dio. Ma quello che Paolo ci insegna è che, al contrario, il cercare di raggiungere la salvezza con le opere aveva fatto di lui un uomo malvagio e meritevole del giusto giudizio di Dio. Ma come dicevo prima, sulla via di Damasco, mentre andava non a cercare la salvezza in Cristo, ma a perseguitare i suoi discepoli, ha trovato la salvezza per grazia, mediante un favore immeritato. Infatti, quando Gesù apparve a Paolo, Paolo non aveva nessuna buona opera da presentare, eppure ha trovato la salvezza per mezzo della grazia. Recentemente ho ricevuto un regalo da una persona, un regalo di grande valore, che non mi sarei mai aspettato di ricevere da una persona che amo e stimo tantissimo. Così mentre ringraziavo questa persona per avermi fatto questo regalo, questo dono, lui mi ha detto: te lo sei meritato. Ora, probabilmente avrò fatto qualcosa per meritarmi questo regalo, senza volerlo, guadagnandomi così questo dono. Ma quello che sto dicendo è che questo è il tipo di grazia che conosciamo noi. Fai del bene e riceverai un grande regalo per Natale. Quante volte abbiamo promesso questo ai nostri figli, ai nostri nipotini, ai nostri fratelli? Ah, se ti comporti bene, a Natale ti farò un grande regalo. Ma se ti comporti male, i carboni ardenti, altro che un bel regalo. E quindi noi cosa facciamo? Spesso barattiamo l'ubbidienza dei nostri figli, fratelli o nipoti, ma la grazia di Dio invece è totalmente il contrario. Infatti, se sei un cristiano, se io sono un cristiano, è perché abbiamo ricevuto il dono di diventare eredi di tutte le cose con Cristo, mentre ancora eravamo i nemici di Dio, mediante la grazia ricevuta come un dono immeritato. E quindi possiamo dire che Dio non baratta la nostra obbedienza, ma la conquista con la sua stupenda grazia. Isaia scrisse: come convinse Dio Isaia? Wow, uno dei miei brani preferiti, per quanti mi conoscono lo sanno che li ossessiono con i miei brani preferiti. ma com'è che Dio ha convinto Isaia ad andare a predicare il Vangelo a un popolo totalmente idolatra che l'avrebbe ostacolato? Probabilmente l'avrebbero ucciso, come poi secondo la tradizione è scritto, che il profeta Isaia fu segato a metà dal re Manasse. Com'è che Dio convinse Isaia? Isaia scrisse che nell'anno della morte del re Uzia vide il Signore seduto su un trono alto molto elevato e i lembi del suo mantello riempivano il tempio e sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava e l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano e la casa fu piena di fumo. Allora Isaia disse: guai a me, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. E poi Isaia scrive che uno dei serafini volò verso di lui tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare, e Isaia scrisse: mi toccò con esso la bocca e mi disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato. E poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E Isaia disse: eccomi, manda me. Dio non baratta la nostra obbedienza, ma la conquista con la sua stupenda grazia. Isaia, dopo aver contemplato la gloria di Dio, ha capito che era un uomo perduto, era meritevole della morte, perché aveva visto la gloria di Dio, e nessuno può vedere la gloria di Dio e rimanere vivo. Ma Isaia ha sperimentato la grazia, il Vangelo. Infatti, simbolicamente, il serafino prende dall'altare, dove c'era il re seduto, che poi diventa anche un altare, l'altare del sacrificio che rifletteva quello che Cristo poi avrebbe fatto più avanti. E nel sperimentare questa grazia che Isaia ha detto: eccomi, manda me. E la stessa cosa è successa a Paolo sulla via di Damasco. Dopo aver contemplato la gloria di Cristo, Paolo ha detto: Signore, cosa vuoi che faccia? Dio non baratta la nostra obbedienza, ma la conquista con la sua stupenda grazia. Non dimenticherò mai il 1° giugno del 2011, erano circa le 8 di sera ed ero nello stanzino della mia camera distrutto dal peso delle mie colpe ed ero in ginocchio che piangevo disperato mentre gridavo con tutto il mio cuore, la mia mente e la mia anima: Dio, ti prego, salvami, aiutami, sto morendo, questo peso è troppo grande per me. Ed è stata quella stessa sera, mentre ancora stavo pregando, che ho sperimentato il perdono di Dio. Ed è stato proprio in quel momento che ho sperimentato la potenza della risurrezione di Cristo, che mi ha reso libero da quel peso, una sensazione unica che non avevo mai provato nella mia vita. E quella sera, sapete, Dio non mi ha detto: ok, vai prima in chiesa, vai prima a leggere la Bibbia, vai prima a chiedere perdono a tutte le persone che hai ferito. Ma Dio mi ha perdonato, mi ha abbracciato. E tutte queste cose sono poi diventate il frutto manifesto in me dopo aver sperimentato la potente grazia salvifica di Dio. La grazia ci fa trovare pace con Dio. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni uomo, perché ogni uomo è malvagio, non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono meritevoli del giusto giudizio di Dio. Così se l'ira di Dio è su tutti gli uomini, vuol dire che siamo in guerra con Dio, e per questo non abbiamo pace se non per mezzo di questa grazia. E questa grazia ha un nome, e il suo nome è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, il Signore degli eserciti. E questa grazia, sapete, ha la forma di una croce. Tutto è compiuto, ha gridato il Signore mentre era sulla croce, prima di rendere il suo spirito. E con questa parola tutti i miliardi e miriadi di miei fallimenti sono stati cancellati definitivamente. La morte è stata sommersa dalla vittoria. E ora possiamo gridare al nostro accusatore ogni qualvolta che viene e ci accusa quando falliamo e sbagliamo. Questo è quello che io predico al mio accusatore, il diavolo. Giustificati dunque per fede, troviamo pace con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo accesso a questa grazia, nella quale restiamo fermi. Non ci sarebbe un solo momento di gioia nella mia vita se non fosse per la grazia del Signore Gesù Cristo, che con il suo sangue mi ha riconciliato con Dio, e per questo motivo Lui non è più contro di me, ma è per me. Dio è per me, è per noi, che abbiamo sperato in Cristo. E oggi posso chiamare Dio Padre, e sono definito da questa nuova identità, e la mia nuova identità è come figlio di Dio. La tua nuova identità, se sei in Cristo, è come figlio di Dio, il Dio dei cieli. Ed è in questa che trovo il mio riposo, ogni giorno. Forse questa mattina sei arrivato qui, sei arrivato in questo incontro triste e afflitto, a causa della colpa dei tuoi fallimenti causati dal tuo peccato. Ma Dio dice, guarda alla croce, confessa i tuoi peccati e gioisci perché tutto è compiuto. Guarda la risurrezione di Gesù che dimostra che tutta l'ira di Dio contro i nostri peccati è stata assorbita da Gesù e non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati. Non c'è nessun cristianesimo e nessun cristiano all'infuori della salvezza per sola grazia. E la grazia ha spinto l'apostolo Paolo a scrivere: perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Prima Corinzi 15:10. Ora, la seconda cosa che vorrei mostrarvi di questa grazia è che qui l'apostolo Paolo sta parlando a dei credenti riguardo alla salvezza per sola grazia. Oh Paolo, cioè noi siamo la chiesa di Efeso, siamo già credenti, vieni a parlare a noi della salvezza per grazia, ma parla a qualcuno che non crede in te. Eppure Paolo sta parlando proprio agli Efesini della salvezza per sola grazia. E il motivo di questo è perché Paolo sta insegnando qualcosa alla chiesa di Efeso sulla vita pratica della chiesa. Infatti la salvezza per grazia non è solo un momento, ma è un processo. Siamo salvati per grazia ogni giorno della nostra vita. Quindi quello che Paolo sta insegnando è che abbiamo bisogno ogni giorno di credere a questo Vangelo per essere trasformati all'immagine di Cristo, riflettendo il carattere di Dio che, lento all'ira, è ricco in misericordia e diventando dei vasi di misericordia che traboccano nel dare misericordia. Quanto è importante ricordare che è per grazia che siamo stati salvati. Perché molto spesso a me capita di guardare amici miei che non sono non credenti e dico: wow, c'è speranza per questi, dimenticando che tutto quello che io ho è per la grazia di Dio. E quando io mi ricordo questo, che posso riflettere questa grazia e trattare altri con grazia, aspettando che Dio li conceda di ravvedersi, e essendo amorevole, nonostante a volte è difficile. Ma questo è importante, questo è quello che sta facendo Paolo. Paolo sta creando una cultura del Vangelo che è basato su questo, sulla grazia, sull'essere ripieni di questa grazia come un vaso che trabocca per dare grazia. Infatti la grazia riflette il carattere di Dio e la sua gloria ci trasforma nella sua stessa immagine mentre la contempliamo. La grazia ci spinge ogni giorno a credere in Cristo, la grazia ci spinge alla santificazione, la grazia ci ha resi santi, la grazia ci spinge al ravvedimento, la grazia ci insegna a rinunciare all'impietà e ci spinge a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, come dice Paolo a Tito capitolo 2 verso 11. E ora vogliamo passare alla seconda parte del versetto 8 che dice questo. La prima parte dice: infatti è per grazia che siete stati salvati. La seconda parte: mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Paolo sta abbassando l'orgoglio e sta mostrando che non c'è nessun vanto. Ora Martin Lloyd-Jones, che è già stato nominato dal fratello prima, un grande pastore, un grande teologo che amo tanto, purtroppo è già col Signore, ma sono cresciuto in questi 7 anni con i suoi libri. Lui ha detto questo: ora quando noi pensiamo alla fede, dobbiamo fare attenzione, perché la fede non è la causa della nostra salvezza, ma Cristo è la causa della nostra salvezza. Infatti è per grazia che siete stati salvati. È la grazia di Dio nel Signore Gesù Cristo la causa della nostra salvezza. Quindi non dovremmo mai parlare della fede come la causa della nostra salvezza, ha scritto il dottor Martin Lloyd-Jones. Quindi cos'è la fede? La fede è solo lo strumento mediante il quale la salvezza arriva a noi. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede. La fede è solo il canale mediante il quale la grazia di Dio porta la salvezza nelle nostre vite. E questo è un dono di Dio. In altre parole, quello che l'Apostolo Paolo ci sta dicendo, ci sta insegnando, è che per essere salvati occorre certamente che gli uomini credano. Tuttavia, perfino la fede e il fatto che noi crediamo è un dono di Dio. È un dono salvifico di Dio. E l'uomo non è in grado di esercitarla mediante le proprie forze. Infatti, Paolo scrive in Filippesi 1:29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, guardate cosa dice, è stata concessa la grazia di credere in Lui. E ancora vorrei usare un'affermazione di Martin Lloyd-Jones che ha scritto: noi dovremmo sempre fare attenzione di non dire che il nostro credere ci salva. Credere non salva, la fede non salva, Cristo salva e la sua completa opera. Non il mio credere, non la mia fede, non la mia comprensione, non me stesso, perché se così fosse non ci sarebbe nessuna adorazione di Cristo, ma ci sarebbe vanto in noi stessi che produce orgoglio. Questo è quello che può capitare se non facciamo attenzione a quello che la Bibbia ci insegna, cioè che la nostra salvezza è interamente un'opera di Dio, perciò il vanto è escluso. Questo è quello che lo Spirito Santo attraverso Paolo ci tiene a ricordare, non solo alla Chiesa di Efeso, ma a tutte le chiese di tutta la storia, inclusi noi oggi. Così se vogliamo evitare di diventare come l'Apostolo Paolo, prima di essere stato salvato per grazia mediante la fede, cioè dei fanatici religiosi, e perdere così la gioia della nostra salvezza e della nostra speranza, abbiamo bisogno di predicare ogni giorno questo Vangelo al nostro cuore e alle nostre menti. Personalmente devo ammettere che per me è più facile essere un credente diligente che va tutte le domeniche in chiesa, che legge tutte le mattine la Bibbia, che si impegna a pregare. Ma la cosa più difficile da fare è credere in questo Vangelo della grazia. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma il dono di Dio. Verso 9. Se qualcuno ancora ha un briciolo di orgoglio nel suo cuore, Paolo lo distrugge. Verso 9. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Ora, se la fede è una nostra scelta, e quindi noi abbiamo la capacità naturale di credere ed essere salvati, allora stiamo dicendo in qualche modo che c'è da parte nostra qualcosa di cui vantarci, e quindi stiamo negando quello che Paolo sta dicendo in questi versi, e stiamo quindi affermando che tutto sommato c'è qualche opera che noi facciamo per essere salvati. Ma Paolo ci ha già mostrato all'inizio del capitolo 2, dal versetto 1 e versetto 4, che noi eravamo morti nei nostri peccati e quindi incapaci di fare una scelta per Gesù, perché spiritualmente morti. Ora un morto non può produrre opere, un morto è morto, e quindi come possiamo scegliere di credere in Dio se siamo morti nei nostri peccati? Quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, non è che Gesù è andato fuori la tomba e ha aspettato che Lazzaro usciva vedendo Gesù. No, perché Lazzaro era morto, ma Gesù ha detto: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro si è alzato ed è venuto fuori. E noi, quello che Paolo sta dicendo, che siamo spiritualmente morti nei nostri peccati e non siamo in grado di produrre quest'opera. Ma Cristo, ma Dio che è ricco in misericordia, mentre noi ancora eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati con Cristo. Questo vuol dire che Dio ci sta chiedendo di autovivificarci, quindi se crediamo che noi abbiamo la possibilità di scegliere di seguire Gesù. Quindi Dio sta dicendo, voi avete la potenza di autovivificarvi e quindi di fare qualcosa che noi non saremmo mai in grado di fare, perché è impossibile autovivificarci. Ed è per questo motivo che per molti anni ho odiato Dio, perché ho sempre detto, tu mi chiedi di fare qualcosa che io non posso fare, cambiare il mio cuore. Naturalmente io non riesco a cambiare il mio cuore, ci sto provando, ma non riesco. Come posso cambiare e credere nel Vangelo se ho un cuore insanabilmente malvagio? È impossibile. Ma la grandiosa notizia del Vangelo è proprio questa, che Dio, nella sua infinita misericordia, ci ha vivificati con Cristo mediante l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo, producendo così in noi la fede per credere ed essere salvati. Se dipendesse dai nostri sforzi la salvezza, se dipendesse dalle nostre opere, non ci sarebbe nessuna speranza, solo tenebre. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati con Cristo. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Verso 10. Infatti siamo opera sua. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E recentemente ho predicato su Ebrei 1, da verso 1 a 3, e nel versetto 2 Ebrei dice che Dio il Padre ha creato nel principio tutte le cose per mezzo del Figlio, cioè ha creato tutto l'intero universo, incluso noi. E poi al versetto 3 dice che a causa del peccato il Figlio si è incarnato e per mezzo del Figlio il Padre ha ricreato tutte le cose mediante la sua opera redentrice. In altre parole, quello che Paolo ci sta insegnando è che separati da Cristo siamo spiritualmente morti, come abbiamo già visto nei primi versi del capitolo. Ma Dio ci ha ricreati in Cristo affinché potessimo produrre le opere buone per la quale siamo stati creati dal principio. Infatti Gesù dice, senza di me non potete fare nulla di buono. Infatti siamo opera di Dio, creati in Cristo Gesù. E poi il Signore continua dicendo, io sono la vite e voi siete i tralci, se dimorate in me e io dimoro in voi, porterete molto frutto. Quindi le opere non sono il modo come riceviamo la salvezza, ma il frutto che testimonia che siamo davvero stati salvati. Perciò, cari fratelli e care sorelle, cari amici che siete in Cristo Gesù, sappiate questo. Forse qualcuno potrà togliervi il lavoro. Forse qualcuno potrà togliervi la casa. Ci sono dei missionari in Pakistan che gli tolgono la casa, gli tolgono l'acqua, gli tolgono i beni materiali e utili per sopravvivere. Forse qualche parente potrà togliervi la vostra eredità. Quante volte sentiamo questo? Anche nel nostro contesto. Forse la malattia potrà toglierti la vita. Ma niente e nessuno potrà toglierti la gioia della tua salvezza, perché questo è un dono di Dio ed è questo il motivo della mia gioia ed è questo il motivo della gioia di circa 2 milioni di cristiani oggi nel 2018 in Nord Corea, in Pakistan, in Iraq, che stanno soffrendo ma stanno cantando di gioia. E abbiamo questa grande speranza che dove Dio ha iniziato un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È questo ciò che rende il Vangelo di Gesù una grandiosa notizia. Ed è sulla base di questa grande verità che possiamo e dobbiamo costruire la nostra vita cristiana. E vorrei concludere con questa esortazione dell'Apostolo Paolo, capitolo 4, da versi 1 a 4, dove dice: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio». E se tu questa mattina sei tra quelli che stanno cercando di capire come diventare parte della famiglia di Dio, sappi questo, che è una sola speranza. Arrenditi a Cristo, vai a Gesù, chiedi a Gesù: «Signore, salvami, Signore, cambia il mio cuore, Signore, trasformami, metti in me un cuore di carne e togli da me il cuore di pietra». Questa è la speranza che hai, perché se dipende da te non hai nessuna speranza, ma Cristo è qui che sta dicendo: «Vieni, io voglio donarti il mio Spirito per cambiarti, per trasformarti e per godere di me per sempre». Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che immaginiamo e pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, in tutte le ere, nei secoli dei secoli. Amen. Volevo chiedere al gruppo Lode se volevamo chiudere questa parte per poi parlarvi di qualcos'altro intonando un canto, che è bellissimo.